Ora Enzo Chilelli, direttore generale di Federsanità.
Parlare per ultimi è un rischio e un'opportunità. Il rischio è semplice, non vi faccio vedere le slide perché ovviamente abbiamo già presentato tutto, quindi ve ne faccio vedere soltanto una. L'opportunità è avere raccolto tutte le informazioni e quindi riuscire in qualche modo a fare un minimo di sintesi, anche se mi terrò ovviamente sul nostro campo che è quello sanitario. Lo slogan di quest'anno di Forum PA è una PA che fa meno e fa meglio. Questo è il convegno giusto, cioè mi pare, riprendo i tre interventi dei relatori principali, quindi non degli utenti, Cannarsa, Fortunato e Galdi, per dire che è indubbiamente una delle cose che si possono fare. Io ho contato semplicemente, ho aperto il portafoglio mentre vedevo la relazione del dottor Fortunato che mi ha un po' appassionato e ho contato 6 tesserine che ho nel portafoglio che diventeranno una tesserina sola. Già questo credo che sia, insomma, un evento assolutamente importante in questa pubblica amministrazione, ma anche in questo privato che tende a darti una tesserina per ogni servizio che si fa. Credo che possa essere assolutamente evidente. Io sono un abbonato al nostro sistema di trasporti, sono un abbonato al car sharing, ho una carta d'identità, una tessera sanitaria, ho, adesso non me le ricordo tutte, ho il badge ovviamente di timbratura e la carta d'identità stessa, quindi sono almeno 6. Poi se conto qualcun'altra che mi hanno dato e qui a casa, ovviamente riuscirò a metterne qualcun'altra. Quindi questo sicuramente fa assolutamente bene al paese. Perché Federsanità è qui? Federsanità è una costola di ANCI, è la struttura tecnica che supporta ANCI nel settore della sanità. E voi dite che c'entra l'ANCI in sanità? Beh, ricorderete tutti che le vecchie USL erano gestite dai comuni. Poi il welfare si fonda su 3 gambe: il lavoro, le politiche sociali e la sanità. La sanità a sua volta si divide in 2: sanità territoriale, quindi integrazione sociosanitaria, e sanità ospedaliera. Ecco, nella integrazione sociosanitaria, nelle politiche sociali, l'ANCI c'entra perché fa i servizi insieme alle aziende sanitarie per offrirli contestualmente. Provate a pensare se con questo documento riuscissimo finalmente a tracciare i servizi che vengono erogati in questa situazione. Cioè, prima ho sentito un fornitore di software per le pubbliche amministrazioni che si preoccupava del come gestire l'anagrafe. Ecco, io invece sono molto più preoccupato del fatto che non si riescono a gestire i servizi innovativi, perché in questo momento non c'è il dottor Cannarsa, ma noi ci siamo già incontrati e io gli ho detto che per quello che riguarda la mia visione, ovviamente, su alcune cose, l'anagrafe nazionale porterà un risparmio per ogni singola azienda, perlomeno dalle ricerche che abbiamo fatto noi, di oltre 200.000 euro per l'allineamento dell'anagrafe. Sono 241 soltanto quelle pubbliche, più ce ne sono 170 private. Provate a immaginare di che dimensioni stiamo parlando. E la dottoressa Pasetti mi guarda, lei l'ha già fatto nella sua regione, ma sa benissimo che gli altri non l'hanno fatto. Quindi provate a immaginare quanti soldi possiamo utilizzare per l'innovazione. L'altra provocazione che faccio, ovviamente volevo farla anche al dottor Cannarsa, ma in questo momento la faccio al dottor Fortunato, che poi magari gliela riporterà, e anche al buon Paolo che partecipa a tutti quanti i tavoli: ma perché non mettiamo anche la Team all'interno del codice unico? Sono 20 milioni che risparmiamo, non so, noccioline. Cioè, magari non lo facciamo oggi, facciamolo da qui a un anno. Oggi no, perché no, se no ci mettiamo altri 15 anni.
Da chiedere a Bruxelles, da quelle parti lì.
E gliele chiederemo a Bruxelles, però Bruxelles vuole semplicemente il tagliandino. Cioè, se noi troviamo lo spazietto sotto, Bruxelles ce l'accetta. Cioè, ci abbiamo parlato anche noi su questo. Quindi credo che il prossimo passo, non insieme perché sennò non ce la facciamo, però il prossimo passo probabilmente è lo stesso. Domicilio digitale. Aio, cioè, abbiamo 4 tipi di PEC in questo momento. La FEA li supera tutti e 4, perché se non diamo certezze, ho idea che nelle aziende sanitarie hanno provato, la dottoressa Pasetti lo sa bene, quanti investimenti sono stati fatti, che sono investimenti che sono lì bloccati. Quindi o come pubblica amministrazione, quindi Stato, e a differenza del giovane collega che ha parlato poco prima, credo che nonostante tutto dobbiamo fidarci, perché le anagrafi già esistono oggi, quindi la signorina che offriva le informazioni all'altra signorina in cerca di marito stava compiendo semplicemente un reato punibile da 2 a 6 anni di reclusione, fra l'altro non ridotto di un terzo della pena. Quindi ci sono passati gli amici al Comune di Roma che hanno dato informazioni a un'elezione non tantissimo tempo fa e si sono portati a casa insomma una condanna piuttosto pesante, anche un avvocato famoso romano insomma ci è passato da queste forche caudine. Quindi si chiamano reati e come tali vanno, i reati sappiamo che possono essere perpetrati, però insomma immagino che il nostro Stato ci garantisca la maggior sicurezza. Ora parliamo invece di che cosa si può fare invece per integrare meglio e di perché secondo me SOGEI e il Ministero dell'Interno debbono parlare con ANCI, e parlo solo del mio settore perché la dottoressa Galdi ha già parlato di tutti gli altri settori. Fragilità: ogni anno partono centinaia di migliaia se non milioni di comunicazioni cartacee per gli enti locali e verso degli utenti per le emergenze caldo e freddo per le persone fragili. Ragazzi, le conosciamo tutti gli anni, riusciamo a fare una banca dati delle fragilità che sia in qualche modo governata? È stata fatta una norma di legge qualche anno fa che lo delega all'INPS. Ragazzi, sono i sindaci che fanno queste cose sul territorio. Quindi sarebbe utile quantomeno che l'ANCI o il, chiamiamolo bocchettone perché siamo tutti fratecnici, ANCI potesse essere quello che offre i servizi al sindaco e gli dica: guarda, quest'anno sono stati questi quelli messi in linea, l'anno prossimo dacci le differenze. Non tutti gli anni manda una comunicazione o manda qualcuno a casa a bussare a se vede queste cose. E sono soldi veri, perché le persone fragili ovviamente che cosa fanno nel momento in cui hanno una fragilità maggiore? Entrano nel pronto soccorso dell'ospedale, si fanno i 10 giorni a 840 euro al giorno. E questo porta alle altre cose. Compartecipazione ISE è un tema caldissimo, se ne parla oramai da 7-8 anni, la dottoressa Pasetti ha partecipato a diversi tavoli in conferenza delle regioni, siamo stati insieme, siamo andati al Ministero, prima o poi è inevitabile. Ce l'hanno detto tutti, ce l'ha detto il buon primo ministro, l'ex primo ministro Monti, se ne continua a parlare sarà inevitabile. Ecco, la compartecipazione, anche questo è una cosa che possono fare esclusivamente i comuni, con l'aiuto ovviamente dell'anagrafe, perché l'ISE lo verifichiamo sul territorio. Allora, questa è un'altra cosa che su un bocchettone non credo che nessuno stia più rivendicando, cioè l'innovazione è proprio questa, una banca dati nazionale serve proprio a offrire più servizi. Quindi questa è l'altra cosa. Assistenza domiciliare integrata, per quello che dicevamo prima, delle tre gambe, due l'ANCI in qualche modo le condivide sul welfare, che sono politiche sociali e assistenza territoriale. Benissimo, cioè l'invecchiamento e la non autosufficienza sono altri temi che secondo me insieme alle regioni possono essere gli enti locali a dare un supporto, semplicemente per alimentare queste banche dati, non per appropriarsene, perché nessuno ha intenzione di appropriarsene. Però se noi mandiamo l'assistente sociale della ASL e l'assistente sociale del comune a fare un servizio a due pazienti, è evidente che qualcuno rimane senza. Quindi queste sono le cose molto molto semplici, e così vale per la presa in carico di tutte queste persone, delle persone fragili che dovranno andare al domicilio a fare le cure domiciliari, perché stiamo riducendo gli ospedali che avevano il 7 per 1000 di posti letto per abitante, li abbiamo ridotti al 3 per 1000, quindi è ineludibile che dovremmo fare assistenza domiciliare molto più spinta. Ecco, sulla presa in carico abbiamo due ordini di problemi. Uno è il problema della privacy, perché se dobbiamo autorizzare ogni singolo utente, ogni singolo assistente che va dall'utente a fare certe cose e a chiedergli ogni volta il famoso consenso informato, ci facciamo tonnellate di carta che la metà bastano. Quindi bisognerebbe anche interagire su questa cosa prevedendo una norma, visto che si sta studiando anche in Europa, che sia un po' più semplice. Cioè, io sono il cittadino, se ti autorizzo a utilizzarle, ti ho utilizzato una volta e poi nel caso te la nego se c'è qualcosa che non va, ma non ogni volta che do il consenso informato, perché ho detto creiamo tonnellate di carta assolutamente ingestibili e inutili. L'altro caso è il controllo attraverso questo identità digitale di chi va a offrire il servizio e di chi riceve eventualmente le informazioni, perché noi proviamo a fare un teleconsulto, dall'altra parte c'è un medico, in questo momento devo sapere chi c'è dall'altra parte per fidarmi. Se ho un'identificazione probabilmente ho dall'altra parte il professionista e tutto viene tracciato. Ecco, questi sono soltanto dei piccoli esempi, poi vista l'ora magari facciamo un minimo di dibattito e poi chiudiamo la sessione. Però su questi temi credo che ce ne possano essere tantissimi altri da sviluppare e da ipotizzare chi possano essere però i bocchettoni di accesso e erogatori di servizi, perché la mia esperienza, e sono sei anni che sono in Federsanità, è quella che in Italia abbiamo centinaia, forse migliaia di best practice che rimangono assolutamente isolate e che non vengono ridistribuite nel territorio, quindi non si fa massa critica. Prima il dottor Cannarsa mi ha messo proprio l'aceto dentro la ferita quando ha detto a Trento fanno questa cosa e poi se te ne vai in un ospedale di Milano non leggi. Cioè, è assolutamente vero, ma il problema è che lo faccio a Trento e non lo leggo a Rovigo piuttosto che in un posto assolutamente vicinissimo, oppure lo faccio a Borgo Trento e non lo leggo nell'altro ospedale veronese. Cioè, questi sono i problemi attuali della sanità e su questo ho detto credo che Agenda Digitale, anche grazie al buon Paolo che ha inserito dentro la parte di sanità qualche anno fa oramai, credendo un po' in questa situazione, dovrebbe in qualche modo governare. Grazie a tutti.
Grazie. Non so, forse mi è distratto, però forse non hai fatto riferimento alla donazione organi.
Ah, sì. però Paolo mi provoca. Però Paolo mi provoca su questo, no? Donazione organi è un bellissimo progetto che dopo tantissimi anni, pensate, una norma del 99, anche grazie all'aiuto di molte persone che sono qui in questa sala, siamo riusciti a far diventare una sperimentazione attiva. Pensate che i due comuni sperimentatori in poco più di 9 mesi hanno raccolto tante dichiarazioni di volontà quante erano state raccolte nei 10 anni precedenti, semplicemente utilizzando uno strumento che è la carta d'identità. E l'abbiamo fatto sia sulla cartacea, perché Terni è ancora la cartacea, sia su quella elettronica, perché il comune di Perugia è un comune sperimentatore di carta d'identità elettronica su questo. Qualche piccolo passaggio ancora mancano dei pezzetti normativi, mancano queste cose. Per fortuna con la carta d'identità elettronica tutto questo sarà assolutamente superato e credo che questo sarà un gesto di civiltà importante, che è un segno di civiltà molto importante che questo paese dà. Sappiate che ogni ora di ritardo si rischia di perdere un paziente perché non possiamo fargli più il trapianto. Questo sistema, in cui consente di esprimere la propria volontà in vita, sicuramente accelererà questi processi, perché in questo momento, essendoci pochissima platea di persone, soltanto 1 milione di persone su 60 milioni ha dato il proprio assenso. Se succede qualcosa, disgraziatamente ovviamente, il medico che deve convincere i familiari a fare questa cosa ha un lavoro complicatissimo. Cioè, provate a immaginarvi di fronte al dolore di una famiglia andargli anche a chiedere una cosa di questo genere. Se noi riuscissimo a farlo in vita, credo che civilmente daremmo un aiuto anche a chi ha bisogno di questa cosa e di questi trapianti. Ti ringrazio dell'assist.
Grazie a te. Ora qualche domanda che è stata conservata per la fine? No? Allora io direi che, se siete d'accordo, non so se i colleghi hanno altri interventi, precisazioni. No? Allora, ringrazio tutti, ringrazio chi è intervenuto, ringrazio soprattutto chi ha avuto la pazienza di ascoltarci per più di 3 ore. Spero sia stato utile per tutti. Per noi è stata certamente, per me almeno, una bella occasione di incontro e di chiarimenti su vari temi e anche di spunti per miglioramenti in qualcosa che abbiamo detto che è già partito, che però sicuramente possiamo migliorare in questa fase finale di attuazione. Grazie ancora e buon pomeriggio.